Bene, 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 ci medicina, radiogramma, bentornati, seconda puntata della seconda stagione, e una puntata che ha 2-2, e una puntata di quelle che tanto ci piacerebbe fare a noi, che non ha un suo argomento, non ha una sua cosa da dire, ma cerchiamo di stare qua a chiacchierare tra un po' di amici. Come sempre noi siamo Matto, Masa e Fanny Michele e quest'oggi a chiacchierare con noi c'è Fanny Lorenzo. Ciao Lorenzo.
Ciao a tutti, piacere essere con voi.
Bene. Allora, vai, vai Michele.
Parto anche con bene, 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 così almeno...
Sì, come la tradizione vuole.
Raddoppiamo. E niente, sì, oggi puntata decisamente familiare. Quindi siamo tutti più rilassati, tranquilli. E abbiamo deciso di chiamare qui il buon Lorenzo Fanny, nonché mio fratello, per raccontare un po' di quel, chiamiamolo alpinismo, che nasce nelle vallette laterali del Savonese, del Genovese, nel piccolo entroterra ligure e che pian piano trova modo di prendere i suoi spazi, eccetera. Ma è bello proprio soffermarsi, secondo me, sull'aspetto più delle origini, delle radici. Questo territorio spesso non particolarmente interessante, a meno che uno non viva a Finale o in altre aree un po' più fortunate dal punto di vista, diciamo, della roccia e dell'arrampicata, ma in questi spazi arrampicatoriamente chiamiamoli anonimi, ma che incredibilmente aprono poi degli scenari esplorativi di grande gusto. E quindi niente, se parto subito io chiedo un po' a Lorenzo com'è che la magica Valle del Santuario ha acceso in lui questo spirito dell'esplorazione.
Beh, tanto secondo me è un privilegio poter vivere in un piccolo paese dove esci di casa e sei nel bosco, perché i genitori ti lasciano andare da quando hai 7, 8, 9 anni, prendi la bici, vai con i tuoi amici e loro non si preoccupano e tu puoi stare tranquillo. Poi ai miei tempi non c'era nemmeno il cellulare, quindi insomma, una volta che tornavi a casa per mezzogiorno o nel pomeriggio andava bene. Appunto la provincia di Savona ha tantissimi boschi, noi che siamo cresciuti in Valle Timbro, è una valle che nessuno conosce, quindi ci sono poche strade principali e tantissimi sentierini che si inerpicano subito ripidi verso le creste, e quindi insomma un giorno dopo l'altro hai sempre voglia di andare a fare qualcosa che non hai fatto il giorno prima. E col gruppo, appunto, io alle elementari, perché appunto essendo un paesino piccolo eravamo in tre, e quindi cioè nella mia classe eravamo in tre ed eravamo sempre io e gli altri miei due amici che prendevamo la bici e andavamo in giro a esplorare un po'.
Ok, quindi come dire, una dimensione di collettivo, di gruppo fin dalla più tenera età, no?
Sì, 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 sì.
No, perché è interessante, conoscendoti un attimo e vedendo un pochino quello che insomma che hai fatto in questi anni, il tuo modo di andare in montagna, è un po' questo concetto che aveva tirato fuori Gobetti l'anno scorso, no? Il concetto della banda, la banda è la nostra arma segreta, aveva detto lui proprio come citazione, che a noi è piaciuta molto. Nel tuo caso quindi ovviamente c'è un rapporto di cordata, no? Che è sempre un rapporto quantomeno a due, che è come dire per definizione è particolare, però... Per quanto ti riguarda c'è anche un rapporto che va al di là della cordata, del collettivo, c'è anche un rapporto familiare, cioè su Finale 68, poi magari dopo ne parliamo, sei legato a tuo fratello, so che hai fatto diverse cose in montagna anche con il vostro papà, e quindi niente, se è solo un caso o se volevo sapere se invece, come dire, se c'è una predisposizione, un'attitudine a questa roba qua e che tipo di dinamica si crea.
No, hai pienamente ragione, assolutamente. In effetti andavo con i miei amici e poi in parallelo d'estate, soprattutto perché nostro papà era insegnante, quindi d'estate aveva un sacco di tempo da dedicarci, andavo a fare dei grandi giri, soprattutto in bici. All'inizio era la bici, e per me insomma l'arrampicato, l'alpinismo è semplicemente un modo per passare del tempo all'aperto in degli spazi che non sono ancora antropizzati, quindi finché ero in Valle Timbro la bici mi permetteva di vivere le stesse cose. Quando poi ho allargato un po' gli orizzonti, il fatto di insomma trovavo dei posti un po' più selvaggi, un po' più da esplorare in zone più impervi, e quindi poi è diventato piuttosto la montagna. Ed è sì, soprattutto appunto nostro papà che ci portava in tenda a fare i giri del Valasco verso la Sigismondi, insomma nelle Alpi Marittime, già poco dopo, avevo 8-9 anni, già mi prendeva in tenda e andavamo a farci dei bei giri nel vallone di Elva, facevamo le vacanze estive nel vallone di Elva in Valmaira. E pian piano le creste dove dovevi mettere le mani sempre più spesso hanno portato poi a fare un po' di arrampicata, però il bello era passare del tempo fuori e passare del tempo insieme.
Sì, poi in età un po' più matura, diciamo, le creste da su cui iniziare a mettere le mani sono diventate sempre più, come dire, pendenti, no? Cioè, so che un papà che aveva già compiuto 60 anni, avete fatto voi due lo sperone della tournette al Monte Bianco, per cui, come dire, anche una salita molto più che dignitosa, cavolo.
E di nuovo lì la banda c'entra, perché eravamo in tre. C'era anche Roberto, un mio amico di, lui è di Lecco, ma abita a Losanna, l'ho conosciuto a Losanna. E sì, no, è quella, nostro papà ha sempre avuto, come gli è rimasta lì di non aver potuto salire il Monte Bianco quando era giovane, voleva farlo lo sperone della Brenva, hanno sbagliato per arrivare al bivacco, hanno dormito in cima alla Turronda, hanno visto al mattino i frontalini che salivano su dallo sperone della Brenva, giornata bellissima, loro erano lì dalla Madonnina, dalla Turronda, ce l'avrà raccontata un milione di volte a me e a mio fratello sta storia qua. E quindi insomma andare insieme con lui sul Monte Bianco era qualcosa che in qualche maniera gli dovevo, e quindi sì, avevamo fatto tutta un'estate di preparazione, avevamo fatto il Grand Combin, avevamo fatto la come si chiama, la piramide Vincent, e poi partendo da Staffal in giornata per vedere se era in forma, e poi sì, a settembre in realtà, quindi tardi nella stagione, avevamo deciso di fare questa la prima normale italiana, lo spero nella tournette, al Bianco, che è una via che consiglio a tantissimi, magari non nella stagione in cui l'abbiamo fatta noi, in cui abbiamo trovato ghiaccio anziché neve sui pendii a 45 gradi, quindi abbiamo dovuto fare tipo 300 metri mettendo le viti da ghiaccio. Mio papà si era rotto il frontalino, quindi praticamente al buio, però se no è una via davvero di ampio respiro, e quel bivacchino che adesso tra l'altro hanno risistemato, penso, avevo letto, però spero che abbiano mantenuto il perlinato d'origine, perché quando ci eravamo andati noi nel 2013 mi pare, c'erano ancora le iscrizioni di tutti quelli che avevano dovuto passare delle giornate perché c'era tempesta fuori. La più vecchia che avevamo recensito era del 1888. Nel 1927 un tipo aveva scritto: tre giorni che sono chiuso qui dentro, ho quasi finito i viveri, non so più cosa fare. Sembravano i messaggi di cui si trova nei libri, sulle bottiglie, davvero Mayday, Mayday. E c'era anche Grassi che aveva scritto qualcosa, quindi anche Grassi era passato di lì nel 80, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Comunque c'è davvero questo muro, è enorme il bivacco, però era molto molto, come dire, decorato.
Sì. Bello. E invece molto più vicino a noi, la cavalcata su e giù per le rocche finalesi con tuo fratello, per finale 68, se vuoi dirci qualcosa, insomma, un po' meno alto come mondo, ma una bella avventura.
Beh, certo, e lì ritorna un po' a quello che diceva appunto, che diceva Michele prima, è il cercare le cose belle, le cose un po' esplorative dietro casa, insomma. E da tantissimo tempo io avevo, come ero già scritto, che vie volevo fare, cercare di passare un po' una notte o due notti all'aperto, perché a fine è strano andare a dormire all'aperto dietro casa. E niente, poi Michele e Gabriele hanno ripreso quest'idea, ne hanno fatto una vera storia da raccontare, ed è venuta davvero una bella cosa, perché era familiare, perché era due passi da casa e perché ci ha permesso di vedere posti che non conoscevamo, in zone dove poi sono alcuni anni in cui andavo tutti i fine settimana a finale a rifare sempre gli stessi 5C, perché appunto prima di incontrare Gabriele non ero molto ambizioso, quindi andare a fare un'ora di strada, un'ora di coda in autostrada, arrivare a Cornei, fare i 5C soliti che mi respingevano e tornare a casa mi riempiva già il weekend, perché comunque appunto sempre per il discorso della banda lì eravamo 5, 6, 7 persone e per anni abbiamo continuato a farci respingere da Miami Beach o da tiri così, perché comunque era divertente andarci insieme, tirarci un coltellino.
Sì, poi c'è da dire che secondo me però già a una certa, come dire, età abbastanza giovine, cioè non so se era, se avevi 19, 20 anni, forse qualcosina in più, però iniziavi anche in ambito finalese a fare delle ricerche, delle cose, perché io mi ricordo che tu mi venivi a prendere fuori da scuola alle medie, io facevo le medie e andavamo a fare queste vie dimenticate del finalese, cioè cosa avevamo fatto, mi ricordo sicuramente, beh, dimenticate virgola, alcune adesso sono famosissime, però la Macchetto,
vero.
Fatto, che tra l'altro mi ha ricordato l'altro giorno Riccardo Negro, che c'era anche lui in quella incredibile avventura e sempre con questa come si può dire, ingenuità o comunque non grande lungimiranza nella gestione delle cose, perché ad esempio la Macchetto io ricordo che non ci eravamo portati le scarpe, uh-huh. E all'epoca non ci si calava sulla via, ma da tradizione, come dire, la scuola voleva che si scendesse dal dietro camino, e allora avevamo camminato in mezzo ai rovi e tra l'altro della macchia appena tagliata, scalzi, per riuscire ad arrivare a... Insomma, delle cose di una demenzialità che pensarci adesso è davvero incredibile, che siamo, cioè che uno scala ancora, perché avrebbe dovuto smettere tutto tempo fa, però come quella tante altre, adesso non mi ricordo bene, ma ne abbiamo fatte davvero, davvero diverse, di vie dimenticate, non so bene cosa, dove le avessi trovate, cosa, sicuramente qualche vecchia guida, qualche...
Sì, ma il nostro vantaggio secondo me è quello, la nostra essere naif, la Galeotta è la guida di papà del 76, la pietra del finale, che per, insomma, fino al 2000 e qualcosa, 2004, 2009, forse 2002, è stata l'unica guida di finale che avevamo in casa. Quindi in quel senso lì abbiamo ripercorso le cose come erano scritte sulla guida, e certe calate in doppia o certi tiri attrezzati non sapevamo nemmeno che esistessero, quindi non li prendevamo nemmeno in conto, e ci ha permesso di mantenere una, come dire, un po' come se in Goodbye Lenin, no? Vivevamo come 30 anni prima, anche se il mondo attorno era cambiato, ma noi non lo sapevamo.
Rilanciando un'altra cheat, potremmo dire tutto lo sporco degli anni 90 con la tecnologia degli anni 70 perché tra l'altro la tecnologia era quella degli anni 70 di nostro padre, perché ho iniziato a usare degli attrezzi comprati giusto di recente.
Quindi idee malsane come vizio di famiglia, diciamo.
Credo di sì, forse.
Beh, avevamo l'imbrago era quello ventrale, da speleologo, perché quello era quello che aveva mia mamma, nostra mamma, e poi in realtà ogni tanto quando veniva qualcuno in più c'era ancora l'imbrago che si era fatto nostro papà con le cinture di sicurezza di automobili, cucito a mano. E anche la piastrina se l'era. Il nostro papà è comunque molto, molto forte a, anche manualmente, quindi fa un sacco di lavori e la stick se l'era fatta lì.
Sì.
Perché comprare qualcosa per noi è, per noi, soprattutto per nostro papà, è vietato, è un peccato. Ligure fino al midollo in quel senso.
Giusto, giusto.
E sì, cioè, c'è da dire che forse è vero, insieme magari ai libri, alle guide, l'impronta forte è quella di questo papà. Ah, io ogni tanto lo definisco anarco-alpinista, perché ha questo taglio molto anarchico, individualista, e lanciato però verso l'esplorazione, verso la ricerca, verso che magari è un argomento di cui non parla neanche più di tanto, cioè non è sicuramente un filosofo che ha voglia di discutere a proposito di quello che fa, però poi nella pratica è sempre molto lanciato in quella direzione lì. Infatti un altro elemento chiave, secondo me, questa, chiamiamola, ricerca, è proprio il perdersi. Perché io, cioè, ho più e più volte davvero sofferto il fatto che in ogni situazione, quando si poteva scegliere tra il sentiero battuto e tracciato e un'ipotetica traccia o un'ipotetica intuizione, in mezzo alla macchia o in mezzo a qualche rumego, Paolo Fanni prendeva sempre la strada. Ma ancora l'ultima volta che siamo andati, che è quest'estate, poi è andata bene, però ha deciso a un certo punto che puntare sul rifugio era troppo facile, bisognava tagliare per delle pietraie, non sapendo bene se saremmo arrivati dove dovevamo arrivare. E comunque questo è un po' in controtendenza con tutto quello che vediamo e ci raccontano adesso, ci raccontano che per comodità uno è portato a fare di solito.
Il bello di papà è che gli piace davvero far le cose da lui, insomma, anche farsi gli oggetti, farsi gli attrezzi, è lui che si mette nei problemi per il gusto di poterli risolvere, dei problemi. Si crea delle sfide dove a volte la gente normale non vede delle sfide, non vede l'interesse, e a lui dà piacere poterle risolvere. E questo è qualcosa che comunque abbiamo, come dire, respirato fin da piccoli, e appunto probabilmente anche finale 68, insomma, l'idea di crearsi un gioco così, così completo e diversificato a due passi da casa viene un po' da quello che papà ci ha trasmesso.
Beh, un po', se mi permetti, quello che hai detto è un po' il nocciolo, se vuoi, dell'alpinismo, no? Cioè, dentro un registro anche giocoso, sicuramente di libertà, di possibilità, andarsi un po' a cacciare nei guai, no? Per poi risolverli, si spera sempre, felicemente, però è un po' quello, cioè, se dal singolo passaggio sulla via di roccia a organizzare la gita, cioè vai un po' a vedere, a ficcarti un po' nei guai, no? A metterti un po' in gioco. Cioè, è interessante quello che hai appena detto, perché se vuoi, cioè, c'è proprio un rapporto un po' con l'alpinismo, quello che io considero con la maiuscola, non so come dire.
Sì, ci sta. D'accordo.
Sì. Adesso mi viene un Amarcord di una magica gita sul Monte Capanne, vetta più alta dell'isola
di Mezzo. L'isola d'Erto. 1019 metri.
Non in memoria. Nella quale la famiglia, dopo essere arrivati in cima, decise di ritornare sul sentiero battuto normale fatto in salita, e invece il capo famiglia, molto contrariato dalla decisione del resto, appunto, della truppa, aveva preso in mezzo alla macchia, e io al parcheggio, aspettando che arrivasse questo padre ormai dato per perso, avevo iniziato a piangere disperato, perché era anche piccolo, e poi a un certo punto era arrivato come un Rambo vero cinematografico, molto incazzato proprio perché non l'avevamo seguito in quella sua scelta.
Mi ricordo la macchia che parla, sembrava quasi un'immagine biblica del Vecchio Testamento, perché noi eravamo, c'eravamo scesi su Pomonte, mi pare, eravamo di fronte, c'era questa luce della sera, era maggio, era qualche, insomma, cioè, c'erano già le giornate lunghe, e noi eravamo sul sentiero e lo chiamavamo di tanto in tanto, e c'era la macchia che rispondeva, appunto, sempre più arrabbiata. No, è vero, molto, molto emblematica del comportamento di...
E scusate, a proposito di esplorazione, di cacciarsi un po' nei guai, comunque di vivere l'ambiente, raccontateci un po' cosa è successo, cosa avete fatto e perché siete andate fin là, alle isole Lofoten, dove sono precisa più o meno e dove vi siete, cosa avete fatto, perché siete andati lì.
Vabbè, io posso fare una micro introduzione, poi lascio la parola a Loh, che era stato un po' il grande gestore e organizzatore del tutto. Non mi ricordo se mi ero forse diplomato o no. Non so se era l'anno del diploma o una cosa del genere. Comunque era un'estate nella quale tutte e due studenti all'epoca, mi sembra, o forse no, forse tu già un po' lavoravi. E fatto sta che io avevo finito, mi sembra, appunto, liceo, e Lorenzo per regalo mi aveva detto: andiamoci a perdere in un posto che ti potrebbe piacere. Tra l'altro, subito l'idea doveva essere di andare a scalare da qualche parte, ma non so perché io avevo il pallino in quel periodo lì invece dei grandi cammini, non che ne avessi fatti tanti, anzi, però avevo questa cosa qua del camminare, ok. E allora la scelta era caduta sull'andare a perdersi su queste isole Lofoten, che sono una miriade di isole in Norvegia, nel nord, oltre il circolo polare artico. E Lorenzo si era comprato sta cartina, avevamo ipotizzato un ipotetico tour, tutto a piedi, tutto più possibile in autonomia. E così è stato, però poi rendendoci conto che la cartina aveva una scala completamente folle quando siamo arrivati là, e che il territorio non era assolutamente come ce l'eravamo immaginato, quindi è stata una sfacchinata senza senso per questi posti completamente disabitati, c'erano solo pecore
e mirtilli.
Mirtilli, e poi questo sole che non scendeva mai. E un'umidità altissima, pioggia abbastanza costante, a parte forse uno o due giorni, e poi camminare in mezzo al niente.
Sì, è vero, io ero a Trento, ero venuto a trovarmi a Trento quando preparavamo e avevamo guardato il percorso sulla cartina. E solo che era una cartina escursionistica, quindi io avevo fatto, senza nemmeno guardare, avevo pensato che fosse 1 a 25.000. E poi quando siamo arrivati lì, dopo aver camminato, non so, 5 ore, ci siamo resi conto che era tipo 1 a 100.000 o qualcosa del genere. Quindi il percorso che avevamo previsto era 4 volte più lungo e chiaramente abbiamo dovuto ridurlo strada facendo. E per dire, appunto, ero io che avevo organizzato e ti ricordi, avevamo fatto scalo a Copenaghen e avevamo il camping gas, di quelli che si avvitano e che si sviti esce il gas, e ci avevano chiamato l'altoparlante, ci ha chiesto se era nostro il camping gas, che non si poteva portare in aereo e che soprattutto non potevano darci l'ugello perché non si poteva aprire all'aeroporto. Quindi siamo arrivati poi anche senza camping gas, e la prima cosa che abbiamo fatto era andare a cercare un negozio. E infatti queste isole sono talmente remote che la città, da dove la città, il villaggio da dove si parte o dove si arriva, comunque quello in fondo all'isola, si chiama OA con rotondo sopra, come Ångström, che è l'ultima lettera dell'alfabeto norvegese. Quindi l'idea era davvero andarsi questa volta qui, andare in un posto remoto, lontano, insomma fare qualcosa di un po' diverso dal solito, e aveva funzionato bene. E mi ricordo che io ero stremato già dopo il primo giorno, invece Michele, appunto, che in quel periodo lì probabilmente era molto più in forma di me, aveva addirittura caricato il mio zaino per l'ultima ora di cammino, che non capita spesso, e quella volta lì eri...
Bello, bello. Ma Comunque, al di là di questa esperienza, tu hai girato un pochino, no? Hai scalato anche un po' fuori dall'Italia, mi diceva Michele.
Sì.
Vuoi raccontarci qualcosa di quello che hai fatto in giro per il mondo?
Beh, diciamo che in questo senso qui è davvero Gabriele Canu che mi ha aperto gli orizzonti e gli spiriti, perché appunto io andavo sulle guide di mio papà prima, quindi per me Xunt Leones era tipo, aveva tutte le guide del Buscaini fino al Monte Bianco volume 1 e 2 mi pare, e quindi dopo non c'era più nulla. E con Gabriele siamo andati in Val di Mello, siamo andati in posti, in Dolomiti appunto, che non esistevano nella biblioteca, nel mio archivio di casa, e insomma, quando metti il pesce rosso in una boccia più grande si rende conto che c'è sempre qualcosa di più interessante, quindi di filo, come dire, di palo in frasca praticamente, abbiamo iniziato a esplorare un po'. Il primo viaggio all'estero siamo andati a trovare giusto Riccardo Negro, che faceva l'Erasmus a Salonicco, ed eravamo andati alle Meteore a arrampicare. Lì era bellissimo perché c'erano le tartarughe di terra alla base di questi insomma budinoni, perché sono tutte in forme queste torri di conglomerato. E poi via, io ho vissuto anche un po', ancora adesso sono all'estero, ho vissuto un po' all'estero, quindi a volte andare all'estero voleva semplicemente dire girare attorno a casa, però appunto arrampicato in Germania e poi in Scozia sono andato un po', e una volta mi è capitato anche di andare a Yosemite con Riccardo, quello che è stata una gran figata. Ci siamo allenati in Valle dell'Orco per andare in Yosemite.
Grande. Scusami se vado invece faccio un discorso più sulla performance, sul grado, ma hai detto Dolomiti e so che hai salito un paio di vie che per me sono fantalpinismo, no? Hai fatto il Philipp Lahm in civetta e il pesce in marmolada, e voglio spendere 2 minuti per parlarci di queste salite.
Sì, volentieri. Beh, il Philipp Lahm, il grado tecnico non è eccessivo, è la voglia di andarsi a mettere in un diedro esposto a nord-ovest su una parete di 1000 metri che ci va un po' di voglia. E, citando Berro, fortunato non è essere riuscito a fare insomma la via stessa, ma aver avuto la voglia di allenarsi, la costanza per poter arrivare a quel risultato lì. E queste due vie qui sono sicuramente insomma, due monumenti, due classicissime, o due conosciutissime, e di nuovo ci siamo arrivati grazie all'ambizione di Gabriele. E tutto, se vuoi, nasce quando eravamo al parcheggio del Valasco e la prima volta mi aveva detto andiamo a fare la via Armando Gogna allo Skarasen. Da quel momento lì, secondo me, è cambiato il mio modo di vedere cosa era possibile e cosa non era possibile. Nel momento che qualcuno mi dicesse, davvero un amico che mi dicesse sto parlando di questa via qui e sono sicuro e dico che ce la faremo, davvero rotto un tabù, e da quel momento lì niente è diventato impossibile. Io non sono uno che gli piace allenarsi in falesia, non ha un grado enorme, però l'idea di poter ripercorrere una via come la via attraverso il pesce ti mette davvero le ali, e quindi sì, insomma, ci eravamo allenati in maniera davvero specifica, andavo in falesia stavo a Losanna in quel periodo lì, andavo in falesia 3 volte a settimana, facevo degli esercizi a casa, avevamo fatto delle vie anche una via o due vie più dure del pesce, secondo me abbiamo fatto camminando in Venden, una via strabella, però bisogna averci il grado, e un'altra chiodata lontanissimo alla Tête d'Aval, si chiamava Nid de l'Aigle, qualcosa del genere, chiodata da un ligure probabilmente, perché c'erano talmente pochi spiriti. Ho fatto un run out di una decina di metri sul 6A che senso, cioè, lì è stato il momento in cui mi sono trovato più strizza in vita mia. E poi, grazie a tutte queste preparazioni, siamo arrivati al pesce e è andato tutto abbastanza bene. Era il secondo tentativo, al pesce. L'avevamo già provata qualche anno prima, a fine stagione, ma senza troppa convinzione. È stata meravigliosa. E in Dolomiti, secondo me, quella di nuovo la via che ricorderò di nuovo come qualcosa di assurdo, di improponibile, più ancora che il pesce, è stata Super Matita al Sassmauer. Quella non la conoscevo prima, avevamo poi letto un po' di quello che raccontava Manolo su questa via, l'aveva proposta come al solito Ga, che a lui piace cercare, insomma, le cose nascoste, e quella, cioè, davvero due giorni di impegno totale, molto più il pesce il primo giorno sì, è molto impegnativo, il secondo sono dei cammini, soprattutto sai che hai già finito, sei tranquillo, poi la conosci, cioè puoi leggere relazioni di tante persone che l'hanno fatta. Noi avevamo addirittura una relazione che ci diceva di che colore dovevi mettere il friend, in che posto, cioè sapevamo quasi tutto a memoria. Super Matita non sapevamo niente, c'erano i gradi di Manolo, tra l'altro, che erano gradi alcolici, perché cioè dei tiri di quinto dove tiri fuori l'anima, ed eravamo abbastanza allenati, non ce li aspettavamo, e di nuovo è un paretone infinito, dove anche il secondo giorno era stato arrivato, che c'era un sentiero che danno, mi pare, F per scendere al Sassmauer, non so nemmeno se F o E, e io ho voluto fare una doppia, perché ero davvero fuori di me.
Sì, è abbastanza provato, beh, immaginabile. Va bene, complimenti Lorenzo. Noi ci ascoltiamo un pezzo di Beirut e ci risentiamo tra poco. Thank you. Eccoci, tornati Cime di Cime, seconda stagione. Lorenzo, una curiosità che mi è venuta in mente adesso durante la canzone. Sono filatelice queste vione che avete fatto i Dolomiti, Super Matita, il Philip Plum e il pesce di cui ci hai raccontato poco fa?
Sì, 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 soprattutto appunto il Philip Plum e il pesce che conoscevamo perché avevamo letto un sacco di relazioni, sapevamo cosa aspettarci e quelle sono andate più o meno come ci aspettavamo, belle, ma senza troppe sorprese. Il Super Matita è andata bene, Ga era stato super su questo tiro che non mi ricordo quanto davano, non o meno mi pare, era riuscito a inventarsi con i cliff e con un chiodino in una zona di parete rossa, era riuscito a uscirne fuori, quello era davvero il mouvement della Super Matita, e una volta passato quello, insomma, eravamo tutti e due un po' più tranquilli, anche se c'era ancora tanto da fare. E altre vione in Dolomiti, anche dimenticavo le pale di San Lucano. A proposito del gruppo di cui parlavamo prima, lì eravamo andati in cinque alla terza pala, quella che indietro
Casarotto Radin.
Sì, esatto, Casarotto Radin, sì, come faccio a dimenticarlo. E lì era stato bello perché avevamo dormito proprio in un buco della parete, eravamo in cinque, ci stavamo con Fulvio Scotto, tra l'altro, ci stavamo a malapena con Ettore e Saveri, un tipo del blog, e c'erano stati 3 giorni, insomma avevamo fatto 2 bivacchi, uno anche sulla discesa perché le pale di San Lucano sono lunghissime, e lì era stato molto bello lo spirito di gruppo, perché quando passi 3 giorni con altre 5 persone, che conosci bene, ti tiri bene e tutto un po' è divertente. Era stata lunga perché non avevamo più viveri, insomma, e poi quando inizi a avere fame diventa un po' più complicato stare insieme ad altre persone, ma in realtà c'erano stati atti di cannibalismo, non che mi ricordo.
Ma c'è da dire che trovar lungo sulle vie difficili in Dolomiti è molto facile. Io vorrei chiederti invece qualche ravanata seria nelle nostre valli, che poi non sono tanto nostre perché sono comunque un po' distanti, ma più vicine sicuramente. Prima della trasmissione richiamavamo alla memoria il magico cammino palestro fatto ormai potrebbero essere quasi 20 anni fa con un Riccardo Negro e un Irene Borgna, mi sembra fossimo in 4, adesso non sono sicuro, e una quantità di stupidità addosso non da poco, stupidità buona naturalmente.
E ti ricordi, era il periodo in cui andavamo con le buste, no? Le buste della Coop, la pasta e fagioli, e avevamo dormito in tenda, piantando la tenda al Colle Gregori, c'era stato un vento pazzesco, a metà della notte avevamo dovuto smontare la tenda, entrare in una di quelle case ermette che puzzava terribilmente, avevamo quindi finito, e poi era umida, avevamo finito la notte praticamente svegli, e la pasta e fagioli è importante nella storia perché era praticamente il modo che usavamo per comunicare dal tiro sotto al tiro sopra, da una sosta all'altra sentivamo la puzza delle scorregge di Michele che diceva vengo pure, Michele e Ricky mi pare,
e quindi potente quel giorno lì,
e in un cammino immaginatevi, insomma, l'aria va verso l'alto e ci aveva messo un tempo infinito, no? Mi sa fare, eravamo in 4, ma
sì, secondo me davvero tipo 13 ore, una cosa da spedizione Himalaya.
Quanti tiri ha il cammino palestro? 7-8?
Di più sarà difficile, non lo so. O l'abbiamo allungato, che abbiamo aggiunto qualcosa. Sì, e sì, poi sì. La mitica placca Jeddah, che forse però non avevamo neanche fatto a quel giro lì, perché arrivati sulla Cengia lì, diciamo... la Cengia sommitale, quella che è un tiro dalle due vette, mi sa che
sì,
avevamo abbandonato saggiamente, avevamo già trovato abbastanza lungo e tipo invece delle valli appunto marittime eccetera, tu hai qualche posto, qualche luogo, qualche montagna che proprio un po', non lo so, ti è rimasta radicata dentro come un qualcosa di quasi simbolico, non lo so. Si parla tanto delle marittime come zona un po' più selvaggia, poco meno conosciuta rispetto a altre valli più blasonate, eccetera, ma tuttavia con con grandissime ricchezze nascoste.
Beh, io sono i due grandi canaloni, forse perché giusto li ho fatti quando ero piccolo con pa, il Lorusa e i Genovesi, quindi il Margares e il versante nord del Cornostella. Sono due zone che magari non sono abbastanza conosciute, non sono così selvagge come altre zone potrebbero esserlo, però questi due scivoli di ghiaccio fatti appunto, non so, avevo una decina d'anni quando li ho fatti, tutte le volte che vedo delle foto che ci passo sotto, insomma, adesso un po' più raro, mi scaldo sempre. Mi tira fuori delle emozioni molto molto piacevoli. Sì.
Beh, e invece, a proposito di emozioni, poi state a decidere se sono piacevoli o meno. Sullo Sharacon, cosa è successo?
Vabbè, io ho apprezzato molto quell'uscita lì con mio fratello, Michele un po' meno. Shrekon già vuol dire corno della paura, quindi Michele avrebbe dovuto capire che. Tra l'altro avevo anche lasciato la scelta, no? Se andare a fare una via d'arrampicata oppure il tuo primo 4000, insomma, non so se avevi già fatto il Gran Paradiso a quel punto.
Sì, sì. Era stato tutto un errore mio, perché lui mi aveva proposto, io allora era un'estate in cui Lorenzo viveva a Losanna, mi sembra.
Sì.
E io ero andato a trovarlo in treno. E bla bla car, treno, era stato un viaggio interessante raggiungerlo e quell'estate lì non avevo fatto niente in montagna, ma era un periodo in cui non ci andavo tanto e Lorenzo mi aveva detto: beh, sei qua, facciamo qualcosa, e giustamente mi sembrava, insomma, intelligente come proposta, e mi aveva proposto un po' di cose, un po' di vie in montagna belle da arrampicare, ok. E poi è uscita sta roba un po' più, chiamiamola, avventurosa, di andare sullo Sharacon, tra l'altro anche lì in realtà per una via di roccia. Cos'è, lo Sperone Sud? Non mi ricordo più.
Ovest, forse.
Ovest.
Sud, Pfeiler. Sì.
E mi sembrava una cosa intrigante. Tra l'altro, un avvicinamento infinito, perché ci vanno? 6 ore a arrivare solo a...
dove si dorme.
Capanna, sì.
Beh, che Capanna non c'è più, è stata... Perché questa cima è vicino al Fisterarhorn, vicino all'Alechorn, nel centro dell'Oberland bernese. E l'Oberland è bello perché ha questi valloni molto molto lunghi. Io non sono mai stato in Himalaya, ho visto tante foto, ma la cosa più simile all'Himalaya, secondo me, che le Alpi possono offrire. E giustamente non c'è più un rifugio, perché l'ha portato via, penso, una valanga, e però si dorme all'aria aperta dopo aver percorso sei ore di questa, insomma, risalire la morena, tutto un po', il sentiero non era nemmeno così segnato. E il giorno dopo abbiamo attaccato sto pilastro sud, e io non mi, cioè, era nevicato recentemente, quindi c'era neve e fresca, e avevamo trovato di tutto, avevamo trovato dei canali, delle goulotte, no, un goulotte, ma dei canali comunque fino a 50-55 gradi per qualche tratto, e poi la parte in roccia era comunque, aveva del quinto, forse dietro un passo di quinto più, ed erano parecchie lunghezze. A tuttora rimane la via più completa, insomma, che io abbia mai fatto, in effetti. Ed era stata... avevamo tutto il materiale, però forse
più o meno avevamo comunque gli scarponi, cioè avevamo fatto gli scarponi.
Andare su un 4000
è una buona idea, averli.
Sì, vabbè, io ne venivo dalle mie arrampicatine da, come dire, danzatore del finalese, lì devo portare questi scarponazzi per fare queste robe qua, ho pianto 3 volte, credo.
ma in discesa, il problema è arrivato alla discesa, no?
Perché
mi pare che fossimo arrivati in cima verso l'una e mezza, e poi ci siamo, è una cima che normalmente è abbastanza per, insomma, è la cima che ha la via normale, una delle, uno dei 4000 con la via normale più difficile, deve essere a di più
credo, sì è complessa anche la via normale,
addirittura di più, e avevamo visto appunto che c'era neve fresca, ma io mi sono detto: comunque qualcuno farà la via normale, quindi potremo trovare come scendere. E invece no, eravamo gli unici in cima alla montagna quel giorno lì, E il problema è che ci sono delle doppie da fare per scendere dalla via normale. E se tu non sei salito per la via normale, tra un tratto di neve e il tratto di roccia successivo non sai esattamente dove andare a puntare. Avevamo una relazione, boh, scritta in francese, ma il problema non era quello, il problema era che era molto vaga e quindi abbiamo avuto i nostri problemi a ogni sperone roccioso a trovare l'attacco delle doppie. Quindi all'una eravamo in cima, ma il pendio finale, quello di neve, quello dove appunto Michele mi ha odiato e ripudiato, penso fossero già tipo le 5 o le 6 di sera che avevamo ancora questi 300 o 400 metri di pendio a 40 gradi da fare in discesa. Mio fratello sì. Non gli piace la neve, questo è chiaro, finalese proprio.
Avevo già comunque non proprio pochi anni, cioè ne avevo forse 22-23. E ricordo benissimo che piangendo ma disperato dicevo: mio fratello, non ci vengo più in montagna con te.
Proprio però, così.
Tre volte. E a lungo, scendendo questo pendio con la faccia a monte per non guardare giù, facendo scalinata. Un'esperienza davvero tragica.
E lì in effetti mi sono un po' risentito mio papà quando mi portava le prime volte in bici e io... Pian del Melo è una salita che c'è lì vicino giusto nella nostra Valle Timbro e lui mi aveva lasciato, mi aveva staccato di 3 o 4 curve e io avevo tenuto lo stesso comportamento che ha tenuto Michele quella volta lì, e quindi in quel momento lì ho ripreso la figura paterna e ho avuto la pazienza per riuscire a scendere sani e salvi. Ed è stato incredibile perché arrivati alla fine di questo scivolo di neve che ci ha preso non so quanto tempo, penso un'ora e mezza a fare 300 metri di discesa su uno scivolo di neve, avevamo forse una picca o no, sì, mi sa che avevamo una picca in due perché non ci aspettavamo di trovare tanta neve, e attraversiamo la crepaccia terminale e Michele, no io, no sei tu. E io sono entrato, ho bucato un ponte, sono entrato coi due piedi e sono rimasto seduto, però era davvero insomma segno del destino, che era un'avventura che doveva essere, rimanere a imperitura memoria. E abbiamo ridormito chiaramente nel posto della sera prima, contentissimi di avere un telo sulla testa, una mantellina della Ferrino blu che avevamo messo per dormire. No, un'esperienza davvero insomma, grandiosa.
Sì, per me rimane lo spavento in montagna più grande di sempre. Spero di non dover varcare quella soglia, che rimanga come riferimento la paura e questa cosa qui.
È una bella avventura. E invece... Scusami. No, volevo farti un'altra domanda, cambiando un pochino argomento, sull'esperienza che hai, che avete avuto, credo terminata, comunque è un po' che di qualche anno fa rispetto al blog, no? Rispetto a Gap, perché mi sembra tuttora una roba interessante, come dire, un tipo di lettura dell'alpinismo, dell'arrampicata, dell'attività outdoor, come va di moda chiamare adesso, interessante, cioè molto scanzonata, per nulla diciamo dentro la dinamica di sfida della montagna, insomma i soliti discorsi triti, mi sembra una roba abbastanza fresca e da cui tra l'altro traspare, come dire, amicizia, gioia di stare insieme, no? Traspare proprio freschezza. E nonostante invece, come dire, il curriculum e le gite che sono tra virgolette relazionato, comunque vengono raccontate, sono gite appunto che potrebbero avere tutt'altra lettura, no? Tutt'altro posizionamento. E, se voglia di dirci così ancora due parole su questo blog, su questa esperienza, e se c'è appunto un ragionamento rispetto, no, alla narrazione, o se è stata un po' così casuale e scanzonata.
Penso che dalla base, appunto dal periodo in cui passavamo i nostri pomeriggi a Rian Cornei davanti a Miami Beach, siamo sempre rimasti molto scanzonati senza mai prenderci troppo sul serio, e questo poi lo abbiamo mantenuto anche nel momento in cui abbiamo iniziato a fare cose un po' più originali, un po' diverse rispetto al solito. Dietro al blog, insomma, c'è sicuramente Gabriele, perché è lui che aveva voglia di condividere con più persone le cose belle e il modo davvero leggero in cui vivevamo tutte queste, insomma, giornate passate insieme. E a me forse bastava parlarne con gli amici ed ero già soddisfatto. Ga aveva proprio bisogno di condividere con più persone e di trasferire questa leggerezza, ed è stato un esperimento molto molto interessante, perché tanta gente capiva che, insomma, che l'approccio alla montagna, come dici tu, si poteva rimanere all'acqua di rose pur facendo delle cose complicate. Non bisognava sentirsi delle star per andare a fare qualcosa di un po' diverso, perché poi non è che abbiamo mai puntato a fare chissà quali vie o quali exploit. L'idea era metterci alla prova noi stessi, ed era divertente, cioè lo facevamo finché rimaneva divertente, e quindi tutte le battute che Ga poi ha ripreso, poi c'è proprio il suo stile dietro al modo di raccontare, però sono legate un po' proprio a questo modo che abbiamo ancora tuttora di andare in montagna. Ed era forte perché a volte capitava che ci dicessero, addirittura in Verdon una volta un tipo, un italiano, non mi ricordo chi fosse, ha detto: ah, ma voi siete quelli del Gap Climb. E a me essere riconosciuto da qualcuno che non conoscevo, a quel punto sì che ti senti famoso, cacchio, sì, sono io quello del Gap Climb.
È una figata. Masa recentemente è stato, qualcuno ha riconosciuto come Masa di Cime di Cime, quindi
vedi, ecco, questo hai provato Masa in quel momento.
Vabbè.
Masa, no, ma no, non vale, perché era il vostro amico Ricky comunque.
Hai rovinato tutto così, Masa.
Capite che è un cortocircuito ben più stretto di come si poteva immaginare.
Va bene, Lorenzo, ti ringraziamo, grazie mille per la bella chiacchierata. E prima di salutarti, però, ti facciamo l'ultima domanda. Vai, Vike, tocca a te.
Continuiamo con il nostro grande classico, che, visto che sei un grande ascoltatore della nostra trasmissione, conoscerai benissimo. Ovvero, ti chiediamo di consigliarci un vino da stappare, un libro da leggere e una via da ripetere.
Beh, allora, per rimanere in tema con quello che abbiamo detto stasera, il vino da stappare sicuramente è il Barbera di nostro papà. Sarà un po' difficile da trovare, a meno che non veniate in Valle Timbro, però se ci passate sicuramente ce ne saranno bottiglie. Quest'anno ce n'è un po' meno, è appiegato, ha reso solo il 60%, ma sarà molto più buono, quindi siete invitati. Il libro da leggere, in ambito alpinistico c'era Una volta al sesto grado, è uno dei libri più divertenti che abbia mai letto, e in ambito non alpinistico ne dico due se posso: Small is Beautiful, di un economista inglese degli anni 70, che si chiama, il sottotitolo è un racconto dell'economia come se le persone contassero davvero. Io ho un grande problema con l'economia e con la finanza, per quello che lavoro in una multinazionale, e quel libro lì mi ha davvero aperto gli occhi, e se avete tempo, c'è la traduzione anche in italiano per il caso, è davvero un libro interessante. E la via è quella di cui parlavi tu prima, Mattia, lo sperone della Tournette al Bianco, perché è una via che in principio è accessibile a tantissime persone, e però ti mette comunque, ti fa sentire un pioniere. La prima via, la prima normale italiana al Bianco, poi c'è questo bivacchino, appunto, ancora d'antan, delle gran belle sensazioni senza aver bisogno di un grado esagerato. Ci va la voglia di mettersi in gioco e di esplorare.
Grazie mille.
Grazie mille a voi, è stato piacevolissimo.
A presto.
E allora salutiamo il mio grande fratello Lorenzo e ci lasciamo questa sera. Cime di Cime vi saluta con un grande classico della canzone italiana, ovvero Mio fratello è figlio unico, e in questo caso risuonata dagli After Hour. Ciao a tutti.
Ciao a tutti e tutte.
Alla prossima.
Ciao.